Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podclass. I podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 12 ottobre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. È impossibile concludere con certezza che Vladimir Putin abbia le proprie impronte digitali su quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente e nei mercati mondiali dell'energia. Mancano gli indizi pubblicamente disponibili, almeno finché non saranno comunicati i dati dell'analisi dei droni usati da Hamas, che sicuramente ha già avuto luogo. Mancano anche i risultati delle indagini sul probabile sabotaggio nei giorni scorsi del Balticconnector, il gasdotto tra la Finlandia e l'Estonia. Eppure, quello che si sta dispiegando dopo gli attacchi di sabato a Israele è uno scenario che il dittatore russo trova sicuramente molto utile. Gli permette, tra gli altri vantaggi, di perseguire quella che ha gli effetti oggettivi di una seconda guerra del gas nei confronti dell'Unione Europea. Cerco di rimanere anche oggi su un articolo di scenario più che di cronaca, e per questo sto leggendo l'articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, che ha intitolato così: «È iniziata la seconda guerra del gas di Putin contro l'Europa», tra parentesi, e con Hamas. La prima guerra del gas Putin l'ha combattuta e persa nell'estate e nell'autunno del 2022. Ha cercato di mettere i governi europei sotto pressione tagliando quasi completamente le forniture di Gazprom attraverso i canali più tradizionali, il Nord Stream 1 attraverso il Mar Baltico, ma soprattutto Yamal attraverso la Bielorussia e la Polonia, e l'infrastruttura che, più a sud, attraversa l'Ucraina per servire l'Austria e l'Italia. Quello fu l'anno più aperto in una prima guerra del gas che, in realtà, la Russia aveva iniziato in modo coperto da molti mesi prima dell'aggressione all'Ucraina. Non è andata come Putin sperava. I governi europei sono stati relativamente rapidi nel rivolgersi ad altri fornitori e ad altre tecnologie, in primo luogo il gas liquefatto. Ben McWilliams, Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra e George Zachman stimano per il centro studi Bruegel che nella prima metà del 2023 l'Unione Europea ha centrato due obiettivi strategici: riduzione del consumo di gas del 15% sulle medie storiche e aumento della capacità di importazione di gas liquefatto via nave del 20%. Così si è chiusa la prima guerra del gas. Ma ora rischia di aprirsene una seconda. È un fatto che, contrariamente alle attese di molti, il prezzo del metano in Europa è quello che in assoluto è cresciuto più di ogni altra materia prima dopo gli attacchi di Hamas, più 36% in pochi giorni, mentre il petrolio, il Brent, è rincarato del 3,6% e il prezzo del gas naturale fuori dall'Europa è rincarato di circa il 10%. Secondo Simone Tagliapietra di Bruegel, sono tre i fattori che hanno spinto al rialzo il gas in Europa. Quello negoziato al TTF di Amsterdam, ve lo ricordate? Il primo è un mercato già in tensione per gli scioperi nel settore delle estrazioni di Australia. Poi però ha contribuito un doppio effetto di questi giorni: la sospensione decisa per sicurezza da Israele dell'estrazione nel giacimento di Tamar, tra Israele stesso e l'Egitto, che può ridurre l'offerta di gas liquefatto in Europa, e, appunto, il misterioso sabotaggio dell'infrastruttura tra Finlandia ed Estonia, arrivato con un tempismo perfetto per creare ancora più tensione su questo mercato così strategico per i paesi europei, con ricadute a valle su famiglie, imprese, inflazione, tassi di interesse, debito pubblico. Se non c'è la mano di Putin, non ne abbiamo ancora le prove. Sicuramente a lui non dispiace ciò che sta accadendo. Più stabile invece è il petrolio per un motivo fondamentale. Le stesse autorità di Israele stanno di fatto segnalando implicitamente che faranno un tentativo di non allargare all'Iran la crisi in corso. Questa sembra essere l'unica grande linea rossa che l'amministrazione americana ha segnalato ai suoi partner israeliani. Lo stesso segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, ha dichiarato in questi giorni, leggo tra virgolette, «Finora non abbiamo visto prove che l'Iran sia direttamente dietro questo attacco in particolare». La Casa Bianca non vuole un allargamento del conflitto a un paese produttore di petrolio da 3 milioni di barili al giorno, come appunto l'Iran. L'impatto sul prezzo del gallone di benzina negli Stati Uniti, a quel punto, rischierebbe di esasperare l'opinione pubblica e far perdere le elezioni del 2024 al presidente Joe Biden. Non a caso gli americani hanno permesso in questi anni l'Iran aumentasse la propria produzione da 2 a 3 milioni di barili al giorno. La sola cosa che gli americani hanno chiesto agli israeliani di non fare è di mandare all'aria questo fragile equilibrio. E non a caso, il giornale che ha parlato di più del coinvolgimento dell'Iran negli attacchi di Hamas è quello più ostile a Biden, il Wall Street Journal di Rupert Murdoch. I dati dicono che i nuovi medici evitano il pronto soccorso. Il sindacato dei medici Anao Assomed ha raccolto e pubblicato i risultati delle assegnazioni dei posti nelle scuole di specializzazione, i corsi che permettono ai laureati in medicina e chirurgia di specializzarsi, un requisito essenziale per essere assunti nel Servizio Sanitario Nazionale. Come scrive il Post, quel che viene fuori è che in passato c'erano molti meno posti rispetto ai candidati. Quest'anno il problema è opposto. Oltre un quarto delle borse di studio per la specializzazione non è stato assegnato per mancanza di candidati. Ci sono stati pochi iscritti a microbiologia, patologia e biochimica clinica, anestesia, rianimazione, terapia del dolore e cure palliative e genetica medica. Secondo il sindacato, però, il dato più preoccupante riguarda la specializzazione di emergenza-urgenza che forma medici e mediche dei pronto soccorsi per cui sono state assegnate soltanto 266 borse di studio sulle 855 a disposizione. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, molti medici si sono dimessi o hanno chiesto di essere trasferiti dai pronto soccorsi per via dei turni estenuanti, stipendi poco competitivi e rischio di aggressioni. La carenza di personale ha spinto il Ministero a consentire l'assunzione nei pronto soccorso anche di medici con altre specializzazioni. Tuttavia, le poche assegnazioni sono il segnale di una sorta di repulsione nei confronti di questa specializzazione, che nei prossimi anni avrà conseguenze sull'organizzazione degli ospedali e in via definitiva sulla qualità della sanità. Ora, come funziona? Il numero degli iscritti alla laurea in medicina e il numero di borse di studio messe a disposizione ogni anno determinano la quantità di medici che in futuro lavoreranno negli ospedali. La programmazione, per essere ottimale, dovrebbe tenere conto di diversi indicatori: quanti professionisti sono prossimi alla pensione, quanti e quali servizi servono agli ospedali, quanti medici abbandonano gli studi, quanti decidono di lasciare le strutture pubbliche per passare al privato. La scarsa capacità di programmare le assunzioni è uno dei problemi più rilevanti del sistema sanitario italiano. Ci sono stati periodi, come all'inizio degli anni 70, in cui sono stati formati molti più medici di quanti ne servissero, e altre fasi in cui le borse di studio e in generale le risorse economiche per la sanità sono state ridotte in modo eccessivo, come tra il 2010 e il 2020. Negli ultimi decenni, la programmazione approssimativa dei governi ha causato un problema chiamato imbuto formativo. La quantità di borse di studio per le specializzazioni non era sufficiente a garantire un posto alle persone appena laureate. Dopo la pandemia, invece, sono state messe a disposizione più borse di studio e ora il problema è opposto rispetto al passato. I laureati in medicina, circa 13.000 all'anno, sono cresciuti meno velocemente rispetto al numero di borse di studio disponibili. Oltre all'emergenza-urgenza, anche in altre specializzazioni la carenza è evidente. è stato assegnato il 15% dei posti a disposizione in microbiologia, il 16% in radioterapia, il 21% in farmacologia e tossicologia clinica, il 40% in medicina e cure palliative e la stessa percentuale in chirurgia toracica, solo il 42% in medicina nucleare. Vi ricordate le parole pronunciate quest'estate dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida sui poveri che mangiano meglio dei ricchi? Precisamente disse così: «Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, cercando dal produttore l'acquisto a basso costo, spesso comprano qualità. Negli Stati Uniti le classi meno agiate vengono rimpinzate con elementi condizionanti che vanno nell'interesse del venditore più che del consumatore finale. Lo vediamo con la media del sovrappeso». Ecco, il Gambero Rosso è andato a prendere un po' di dati e li ha messi in fila. E, ovviamente, direi, è venuto fuori come e quanto il ministro si sbagliasse. La media del sovrappeso certificata dall'Istat ci dice che l'obesità è legata al reddito familiare. Lì dove le risorse sono scarse o insufficienti, le quote di sovrappeso salgono ad oltre il 30%. Al contrario, dove la disponibilità economica è ottima o adeguata, le quote scendono a circa il 25%. Come a dire, e ripeto, non che ci volessero i dati, ma visto che ce li abbiamo è interessante leggerli, un'alimentazione corretta è roba da ricchi. E proprio da qui, scrive il Gambero Rosso, si spiegherebbe anche la netta divisione in due dell'Italia, dove sul podio del sovrappeso figurano tutte le regioni del sud Italia. Al primo posto c'è la Campania, con il più alto livello di bambini in sovrappeso o obesi, 37,3% sull'intera popolazione. Seguono Basilicata, Calabria e poi al quarto posto la Sicilia. Al contrario, le regioni più virtuose sono oltre la linea gotica. Bolzano, con il 15,4%, il Trentino Alto Adige e Trento, seguite dalla Valle d'Aosta. Per avere una visione d'insieme, complessivamente, in Italia, più di un ragazzo su quattro in età compresa tra i 3 e i 17 anni, cioè il 27%, è in eccesso di peso, con un divario di genere che vede i maschi superare le femmine, cioè con un 29% contro il 24%. A influire è anche il grado di istruzione dei genitori. Quando questi posseggono titoli di studio bassi, si alza il tasso di sovrappeso, che supera il 32%, rispetto a quando almeno uno dei genitori possiede un titolo di studio pari alla laurea. Scende a circa il 22%. Il che vuol dire oltre 10 punti percentuali in meno. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@crass.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.